noi diciamo un'altra cosa dall'altra parte, ma decidiamo insieme adesso, io vorrei essere che decidiamo se iniziare puntuali alle 21.15 oppure lasciamo alle 21 e iniziamo alle 21.05. La seconda, chi è che dice la seconda? Alzi la mano. Chi è che dice alle 21.15? 21.05, iniziamo la prossima. Prima cosa, seconda cosa, allora, mi è piaciuto molto come è andato il ritiro, e c'è stata anche la parte di condivisione, però è stata una condivisione a valle di un momento di preghiera. Allora vorrei che anche in questi incontri, che saranno di 15 giorni, ci sia una parte dell'incontro che sarà di condivisione a gruppi, un'altra parte che sarà invece di ascolto. Mi sentite così? Forse si servirà però al microfono. Ma questa prima volta no, ascolteremo solamente un insegnamento sulla prima beatitudine e sulle beatitudini in generale, ma diciamo che il ritmo che vorrei prendere è questo, e per questo vi chiedo che chi di voi decide di seguire questi incontri di prendersi dei compiti a casa. Cioè, noi non condivideremo su cosa ho capito, cosa ho ascoltato nella catechesi, cosa mi è piaciuto, no? Vorrei che voi condivideste a partire dalla prossima volta sulla vostra preghiera. Cioè, la cosa che è la luce nella nostra vita sono gli incontri con il Signore. Cioè, dei momenti in cui mi rendo conto della sua voce, della sua parola che mi parla, anche certamente durante la catechesi, può darsi che vi accorgete che è il Signore che sta dicendo qualcosa alla vostra vita. Però io vorrei che questa qualcosa che il Signore mi dice, o anche qualcosa che una preghiera che sorge dal vostro cuore, perché lo Spirito Santo non solo è veicolo della parola di Dio per noi, ma anche lo Spirito Santo apre il nostro cuore a dire quello che ci abbiamo dentro. Quindi però lo Spirito Santo è l'incontro, no? È la gioia dell'incontro tra il Padre e il Figlio, che viene creata anche nel nostro cuore, che siamo uniti al Figlio, siamo figli del Figlio e incontriamo nostro Padre, o il Figlio suo, Gesù. Questa cosa però dello Spirito Santo è l'incontro. Allora vorrei che voi condivideste sui momenti che vi ricaverete, chi vorrà seguire questo, durante quei 15 giorni ci avete ogni volta, quindi a voi e a tutti. Quindi si tratta di riprendere, renderemo disponibile la registrazione delle catechesi, avrete preso forse un po' d'appunti, vi daremo dei brani, adesso ci sono dei foglietti, forse non ci sono per tutti, ma li renderemo disponibili su internet, dei foglietti con i brani, con alcuni brani, ma due o tre, da leggere nella scrittura. Però io vorrei che durante i 15 giorni almeno, per esempio, una mezz'ora, dal segno di croce iniziale a tu, finché ne è passata la mezz'ora, non te alzi. Capito? Non te alzi, stai lì e non parli con nessuno e non riaccendi il cellulare e cerchi di stare con il Signore con la Bibbia in mano. Ok? Io vorrei che durante questi 15 giorni voi vi prendete l'impegno di fare almeno una mezz'ora, di solito serve un po' di più, un'oretta serve per fare le cose, però si impara, però non importa, tanto queste cose veramente facendole uno scopre che sono preziose. Il giovedì qui in parrocchia c'è l'adorazione, quindi c'è un luogo anche adatto, no? Per passare un po' di tempo col Signore e con la Bibbia magari in mano, e questa è la proposta che vorrei farvi, quindi di ricavarvi questo tempo, non per riascoltare la catechesi di mezz'ora così è finita la mezz'ora, no, se vuoi ascoltare la catechesi te la ascolti prima, capito? No, tu vai lì solamente con alcune eco della catechesi, con i brani da leggere della scrittura, invochi lo Spirito Santo e stai un po' con la parola di Dio, senza pensare di dover capire tutto, di leggere tutto. L'importante è che cerchi di capire dov'è che lui ti sta, quale parola, quale cosa ti tocca, perché ciò che conta è l'incontro, che è il contatto con una parola. con una frase, con una immagine, con una, ecco, il contatto con una parola e capire dove questa parola entra in contatto con te, cioè su quale aspetto della tua vita ti sta toccando. Okay? Quindi non è che dovete capire cose, studiare la Bibbia, capire, no, dovete aprirla, leggere e lasciare che qualche parola, qualche frase vi tocchi. E riconoscere, imparare a riconoscere che qualcosa vi tocca. Ci saranno anche le distrazioni durante la mezz'ora, ci saranno tante cose che possono accadere, non importa. Voi alla fine, quello che vi dico è che alla fine della mezz'ora, gli ultimi 5 minuti, o alla fine dell'ora, gli ultimi 5 minuti, questo è importante, fa parte del lavoro a casa, se non fate questo, non funziona. 5, forse 10 minuti, vi annotate sul libretto, però vi annotate cosa è successo durante quella mezz'ora, che immagini hai avuto, che pensieri, che sentimenti, quale parola ti ha colpito, guardate in quale distrazione, tra tutte le cose che sono accadute in quella mezz'ora, non è che devi scrivere tutto tutto, però le cose che ti sembrano, mi sembra che il Signore mi ha colpito su questo, mi ha parlato su questo, mi sembra, ok? Di tutte le cose che annotate, non tutto viene dallo Spirito Santo, alcune cose verranno dal nemico. Chi ha mai fatto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio sa che quando ti metti in preghiera con la parola di Dio si manifesta sia il nemico che lo spirito, e devi capire, si impara gradatamente a riconoscere i moti, i pensieri, i sentimenti, le immagini, le parole che vengono dallo spirito e quelli che invece vengono dal nemico, perché se Dio viene a toccarti certamente c'è una parte di te che non vuole questo incontro o che reagisce, ok? Quindi annotarti tutto, e quando ci incontreremo il venerdì qua condividerete in piccoli gruppi su, nella libertà ovviamente, su questo momento di preghiera, no sul contenuto della catechesi, perché ciò che conta è l'incontro tra la nostra vita e la parola di Dio, il contatto, il momento in cui il Signore, vi siete accorti, vi sta parlando su qualcosa, forse no, potete anche condividere, oh, non ci ho capito niente, va bene, non è che va bene, avrei poco da dire, non importa, però io vorrei che questo cammino non sia costituito solo da ascolto ma dall'incontro, e l'incontro lo dovete fare ciascuno con il Signore, e per farlo dovete dare tempo al Signore, dovete ritagliarvi un tempo che è con Dio, un tempo che è solo con Dio. Se non avete un tempo che è solo con Dio, non c'è, potete ascoltare tutte le catechesi, ma non funzionerà. E prima o poi dovete imparare a fermare e imparare a stare, a godere dello stare con Dio. E saper riconoscere tra le tante parole, comprese le tante parole della Bibbia, la parola che Dio ti rivolge quel giorno, in quell'ora, in quel momento, in quel luogo. Mentre nella tua testa ci sono quei problemi, quei pensieri, mentre la tua vita sta dicendo questo, stai vivendo questo o quest'altro, capito? Questo. Questa è la mia proposta. L'altra parte della proposta è l'avvio, la proposta di catechesi, cioè spezzeremo, oggi con l'aiuto di Francesco, la parola delle beatitudini, da qui a Pasqua, durante la Quaresima, le prime quattro beatitudini, che sono più l'apertura a Dio, dopo Pasqua, confidando che lo Spirito Santo scenda per la resurrezione del Signore, le seconde quattro beatitudini, che sono più dell'incarnazione della vita di Cristo nella nostra carne, diciamo. Va bene. Questo è quello che... Quindi vi chiedo di ascoltare. Abbiamo invocato lo Spirito Santo perché ci aiuti ad ascoltare questa parola che è immensa. Vi daremo anche veramente, almeno questa volta, non solo alcuni brani della Bibbia, ma anche una parte di un documento del Papa Francesco, che è sulla santità, ma che ha parlato della santità sulla falsa riga delle beatitudini. Cioè ha detto, la santità è vivere le beatitudini di Papa Francesco. Quindi ci tornava, anche questo potete leggerlo, ma non nella vostra ora. Nella vostra ora c'è solo te e la parola di Dio. E forse qualche appunto che tu hai preso durante la catechesi, quando hai ascoltato la registrazione, quando hai letto Papa Francesco, non importa, però nell'incontro con Dio ci sei solo tu e la parola di Dio e qualche appunto.
va bene? Perché è importante, è importante ciò che è importante, ciò che è meno importante non è meno importante. Molto chiaro. Ok, ascoltiamo. Oggi iniziamo questo cammino di ascolto sulle Beatitudini. Ascoltiamo Francesco che ci introdurrà a questo testo enorme.
La prima cosa lo leggo. Le Beatitudini secondo il Vangelo di Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e gli si avvicinarono e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Questo che abbiamo sentito è un brano a tutti noto nella versione di Matteo, perché nei Vangeli c'è anche un brano delle Beatitudini che viene offerto da Luca. Sono in parallelo con qualche differenza. Io cercherò di entrare con voi un po' nei meandri di questo testo per riuscire anche a coglierne la luce. E la mia riflessione sarà in 7 punti, tutti molto brevi. E vorrei cominciare con la prima cosa, la prima affermazione che concerne l'importanza. Don Alessio un po' mi ha anticipato dicendo che questo brano, diciamo così, è noto a tutti, è famoso, l'abbiamo sentito, no? Circola facilmente. E ci sono degli autori, degli studiosi che proprio per sottolineare l'importanza hanno utilizzato delle espressioni abbastanza chiare, interessanti. Ad esempio mi torna in mente un autore che chiama le Beatitudini la Magna Carta del cristianesimo, cioè potremmo dire il punto di partenza, la legge fondamentale, ciò che ne costituisce la radice. C'è anche chi, invece che sottolineare l'aspetto formale, la volute paragonare a una perla. Sono la perla del Vangelo, nel senso che è una di quelle pagine di rara bellezza che ci capita, ecco così, da ascoltare. Tutti i Vangeli sono belli, ma ci sono dei brani che più di altri condensano, ecco così, un interesse particolare. Si potrebbe anche dire, la terza idea, che le Beatitudini sono una mappa. Questa immagine mi piace di più, forse per la sua semplicità, perché quando tu devi trovare la strada, quando tu devi raggiungere un obiettivo, cos'è fondamentale? Fondamentale è la mappa, perché ti indica quali sono i percorsi. È il sentiero, è la strada, è la traiettoria, cioè sapere dove devi camminare per raggiungere sicuramente quell'obiettivo. E le Beatitudini sono una mappa per noi, perché ci dicono quali sono i passi da fare, ci dicono quali sono le vie corrette da imboccare. Ora, questo brano è così bello, è suggestivo. Mi viene in mente forse anche il fatto che in qualche film, quando viene proclamato da Gesù, c'è tutto un contorno idilliaco, c'è una musica di sottofondo, c'è una rappresentazione veramente struggente, poetica, evocativa. E devo dire la verità, che c'è un rischio di leggere questo brano delle Beatitudini come una sorta di poesia. Mi è anche capitato di sentirlo dire una volta, che qualcuno l'abbia così etichettato: è la poesia di Gesù sul monte. Col dire che è una poesia si vuole sottolineare la bellezza, potremmo dire l'intensità, sono d'accordo anch'io. Però attenti bene, che chiamarlo poesia potrebbe in qualche modo far fissare il nostro sguardo sull'aspetto evocativo, sentimentale, cioè quella cosa che ci fa lacrimare gli occhi, che in un certo senso ci prende un po' anche i nervi, nel senso più positivo del termine, però potrebbe anche distoglierci dal loro vero significato. E qui con voi mi domando, ma allora queste beatitudini, se non sono una poesia, se non sono una bella recita, che cosa sono? Qual è il modo in cui le si debba intendere veramente? E qui ecco, io cercherò passo passo di entrare con voi proprio in questa prospettiva. Fra l'altro aggiungo che la tentazione di giudicarle un brano poetico, evocativo, sentimentale, qualche volta viene anche favorita da aspetti collaterali che mi domando ecco poi effettivamente se e quanto fondamento abbiano. Non so se ci avete fatto scritto, se avete fatto caso, se voi aprite la Bibbia e vedete le beatitudini, sono anche diciamo graficamente rappresentati con degli a capo, con un testo più stretto, come se rispetto alla prosa ci fosse, cioè si verifica l'interruzione per cui tu isoli lo sguardo e cogli la poesia. E anche nella liturgia, che è pure una cosa meditata, sapiente, le beatitudini ci vengono offerte, ad esempio, oltre che domenica scorsa, anche nella festa dei santi, no? E questa associazione, beatitudini santi, in un certo senso ci muove a coglierne l'aspetto più sublime. Però ecco, dico attenti bene, che potrebbero essere un inciampo, cioè queste rappresentazioni, cioè il fatto di intenderle come una poesia, il fatto di intenderle come dolciastre, come qualcosa di molto emotivo, appagante, perché appunto la domanda è: ma è questo il modo in cui Gesù le ha dette? Questo è quello che intendeva Gesù? O forse c'era un altro spirito, un'altra connotazione? E qui, con questa premessa, passo al secondo punto della mia riflessione, che verte sul concetto di beato, perché qui ci sbagliamo. Io ho fatto un esercizio che faccio spesso, un pallino mio, ho aperto il vocabolario di italiano, no? E sono andato a vedere l'aggettivo beato per capire che significato ci viene propinato, che significato è fissato, è quel significato nel quale noi ci ritroviamo. E nel vocabolario che avevo a casa, quando c'è alla voce beato, c'era scritto stato completo di felicità, per cui tu salti subito alle conseguenze. Beato è uno che ha posto, cioè nel senso uno che ha raggiunto il massimo, stato completo, infatti dice. Oppure anche si sottolineava l'aspetto della sorte fortunata, e noi diciamo così: beato te che ce l'hai fatta, beato te che l'hai sfangata, beato te che ci sei arrivato alla pensione, cose di questo genere, no? Le sentiamo ripetere. E l'idea del beato è sempre così che suona, no? Uno che è pieno, uno che è fortunato, uno che anche ha raggiunto l'appagamento, o in qualche modo è al traguardo, è all'arrivo, cioè uno che in un certo senso può fermarsi, e c'è associata quest'idea che hai finito e che hai vinto, l'idea anche di una certa imperturbabilità. E infatti anche nell'antico, quando volevano rappresentare diciamo l'aldilà in modi anche a volte bizzarri, come lo chiamavano? Il regno dei beati, l'isola dei beati. E l'idea di beatitudine per noi c'ha questo sapore, no? Che è appunto di chi ha già raggiunto lo scopo, di chi gode di una pienezza indisturbata, di chi sta a posto con tutto. Però attenti bene, perché questo accade spesso. Il nostro linguaggio, cioè il modo in cui noi parliamo, le categorie con cui ci esprimiamo, qualche volta è in distonia, cioè lontano rispetto a un linguaggio biblico. Non solo perché il nostro è un mondo occidentale, greco sostanzialmente, e quello è un mondo semitico con un'altra lingua, un'altra forma mentis, ma proprio perché le parole, diciamo così, cristallizzano dei significati diversi. E uno dei grandi impicci in cui noi ci troviamo sta nella difficoltà che facciamo di cogliere il senso biblico delle parole, che non è il significato che noi tante volte in italiano gli attribuiamo, o che il latino ci ha ereditato, o che il greco in qualche modo ha confezionato. E chi studia queste cose ci arriva a capirle, ma poi è difficile che si riescano a condividere. Perché il punto è questo: il concetto biblico di beato dice un'altra cosa, o meglio, precisamente questo. Beato per la Bibbia non è chi è arrivato, beato è chi parte, sta proprio al capo opposto, cioè non è il vincitore della gara, quello che ormai l'ha vinta, ormai ha raggiunto lo scopo, è quello che comincia. Chi è beato? Non quello che ha appagato, ha riempito, ha colmato, nel senso che si è gratificato pienamente, ma è colui che ha un forte senso di desiderio. E questa cosa mi ha colpito molto. Io me lo ricordo, in certe lezioni c'era un professore che, quando spiegava queste cose, citava il termine ebraico, no? Il termine ebraico suona più o meno così, io non so proprio precisissimo nella pronuncia, però suona ashre, questo è il termine ebraico che dice beato, e questo professore lo traduceva in questo modo: coraggio, alle armi, cioè come per dire il grido di sprone che si lancia all'inizio della battaglia, cioè quando tu ti devi svegliare, quando tu devi cominciare a fare qualcosa, quando è ora che metti i remi dentro l'acqua. Vedete che differenza? I beati, che per noi sono i santarellini riusciti, che stanno alla fine, che ormai si siedono in poltrona tranquilli, non c'entrano niente con beato nel concetto biblico, che piuttosto indica l'altro fronte, cioè quello di chi comincia, di chi innesca un procedimento. E guardate che sta cosa è tanto interessante, perché se noi pensiamo alla beatitudine come la prospettiva di una, come si può dire, di una conquista, rimarremo fregati sempre, perché non ci muoveremo mai. Se invece noi cogliamo il senso delle beatitudini come una forte incitazione a svegliarsi e ad agire, allora forse qualcosa di meglio ne viene fuori. Quindi ecco, che significa il termine beato per la Bibbia? Significa questo: coraggio, alle armi, partiamo, cerchiamo, desideriamo. C'è anche un altro studioso, ma è uno dei tanti perché fa eco a un coro numeroso, a cui piaceva tradurre beato col termine felice. Felici, beati chi sono? Felici. Felici voi sarebbe il modo di rendere l'espressione beati voi. Anche qui state attenti che va molto bene tradurlo felici, però nel senso in cui vi ho detto: non felice perché hai raggiunto, ma felice perché ti scrolli di dosso quella fiacca, quell'inerzia, quella resistenza che in un certo senso depaupera la tua vita, ti rende, come diremo nel dialetto, ti rende moscio, no? La nostra vita è terribilmente vessata da questo, siamo mosci, cioè abbiamo poco entusiasmo, abbiamo poca forza, siamo piatti, siamo lenti, siamo in qualche modo titubanti, remissivi. Invece svegliati, o tu che dormi, no? Anche la scrittura, no? Quindi ecco, felice vuol dire questo. Felice vuol dire beato, e beato vuol dire, ecco, questo gesto della sveglia. Pensate alla sveglia, quello è beato. Ora, le beatitudini, intanto ho fatto una premessa, poi ho chiarito il significato del termine, che però lancia una prospettiva molto chiara. Adesso ci avviciniamo al Vangelo di Matteo. Voi detto, non è l'unico, no? C'è Matteo capitolo 5, e c'è Luca capitolo 6, che ne parlano con due modi diversi. Qual è lo specifico di Matteo, che è principalmente il testo su cui noi ci soffermeremo? Lo specifico del Vangelo di Matteo è quello di essere, come tutti i Vangeli, mirato, nel senso che chi scrive lo fa con un'intenzione particolare e avendo di fronte agli occhi dei destinatari particolari. Questa è una cosa ovvia, no? Se tu scrivi al tuo fratello, scrivi in un certo modo. Se tu scrivi al Presidente della Repubblica, scrivi in un altro modo. Diversa finalità, diverso linguaggio, diverse, diciamo così, anche spunti, perché è diverso il destinatario. Ora, fin dall'antico dicevano che Matteo aveva scritto per gli ebrei. Ora questa cosa è tanto importante, che il Vangelo sia di Matteo sia pensato per gli ebrei, perché Matteo fa di tutto per dire a coloro che provenivano dal giudaismo che Gesù è il compimento dell'antico e è la realizzazione delle promesse. Quindi quando Matteo racconta le beatitudini non fa una cronaca di un evento, questa cosa è ovvia, no? Cioè basta fare due conti, se voi leggete Matteo e leggete Luca vi accorgete subito che ci sono delle differenze, e in televisione qualche sprovveduto ci va a ricamare sopra chissà quale idiozia, no? Sono diversi perché, per come ho detto prima, diverse sono le finalità. Matteo colloca le beatitudini, come avete sentito, vedendo le folle Gesù salì sul monte. Leggete Luca, stanno tranquillamente in una pianura. Allora lo sciocco cosa dice? Si contraddicono, non sono veri. La persona più sapiente capisce che c'è dietro un richiamo, una logica, un'intelaiatura, perché appunto i testi antichi sprizzano di questi escamotage, e chi scriveva doveva farsi intendere attraverso molti espedienti. E come vi ho detto, Matteo pensa agli ebrei per far vedere che Gesù è il top. Lo paragona a Mosè, al nuovo Mosè, colui che addirittura è più di Mosè. E quindi pensate a una cosa, no? Mosè era stato salvato dalle acque, il Nilo, la cesta, poi è stato ritrovato e quindi è sopravvissuto. Gesù viene salvato dalla strage degli innocenti, due bambini che sono salvati. Non è un caso che Matteo ci racconti questo, perché appunto c'è un parallelismo sottile. E come sono tutti e due bambini salvati dalla strage, diciamo così, degli innocenti, antichi e nuovi, così Gesù è un po' come Mosè, perché Mosè che cosa ha fatto? Mosè è stato il legislatore, quello che ha consegnato al popolo, ricevendole da Dio, le tavole della legge, che diventavano, potremmo dire così, il punto di riferimento. E Gesù che fa? Anche lui consegna una legge, che è quella nuova del regno. Qual è questa legge? Sono le beatitudini. E in effetti, come Mosè salì sul monte Sinai per ricevere le tavole date al popolo, così Gesù, vedendo le folle, salì sul monte per consegnargli queste nuove tavole. Quindi ecco, le beatitudini di Matteo sono pensate così, far vedere che Gesù ripercorre le tappe, diciamo così, della storia antica portandola alla sua perfezione. È un nuovo Mosè che corona le attese e le aspettative del suo popolo. E in effetti, se voi andate anche a scavare un pochino più in profondità, vi accorgete, alcuni studiosi ce lo dicono, che il Vangelo di Matteo è costituito da cinque grandi discorsi. Proprio nella Bibbia sono stati messi anche dei titoli che ti aiutano a scandire queste proporzioni. Perché sono cinque i discorsi di Matteo? Indovinate perché? Perché Mosè si pensava che avesse scritto il Pentateuco, no? Cinque libri, i primi cinque libri della Bibbia. Mosè ha scritto cinque libri, nel Vangelo che ci sono cinque discorsi. Sempre perché anche i numeri ti devono richiamare la stessa idea. E l'altra cosa molto interessante è questa, no? Quindi Matteo, come ho detto, vuol far vedere che Gesù è il compimento, che Gesù è la perfezione, che è il nuovo Mosè che consegna la legge nuova. E sulla falsa riga della storia di Mosè potremmo dire inquadra gli stessi discorsi. Però Matteo c'è anche una cosa che lo caratterizza: il fatto che queste cinque porzioni in cui il Vangelo è distribuito non sono solo cinque parti, ognuna costituita da un discorso, ma all'interno di ciascuna parte c'è una specie di costruzione particolare, cioè una porzione narrativa dove si raccontano certe cose che avvengono, narra, accade questo, fece questo, venne quest'altro. Dopo la parte narrativa c'è la parte didascalica, cioè del maestro, del didascalo, cioè colui che insegna. E uno potrebbe dire, vabbè, è una specie di escamotage per rallentare un po' il ritmo, per non metterla troppo sul difficile, fossero solo discorsi, sarebbe noioso, no? Allora ci metti qua e là qualche storiella per alleggerire il tono. Non è così, perché Matteo è più intelligente. Lui combina una parte narrativa e una parte didascalica, cioè dove succede qualcosa e dove Gesù dice qualcosa, per far capire che c'è un nesso inscindibile fra quello che tu fai e quello che tu dici. Gesù, quando dice certe cose, non dà fiato alla bocca, come capita spesso, no? Parlano in tanti. Gesù fa e opera. E infatti, quando la sua immagine viene richiamata, sono queste le parole che la stigmatizzano. Profeta grande in parole e opere. Cioè, questo è il bello di Gesù, che non ha solo chiacchierato, ha anche realizzato. E le sue parole affondano le radici in un realismo, no? Della vita. Questo dovrebbe farci pensare che queste beatitudini sono una cosa speciale, cioè sono questa legge, questo nuovo decalogo, diciamo così, che Gesù in persona ci offre. Ma non è una teoria, qualcosa campato per aria, qualcosa, ecco così, di emotivamente struggente che ci fa lacrimare gli occhi, ma è collegato col concreto della vita e deve e può effettivamente avere una ricaduta molto molto concreta. È per questo che prima vi dicevo, è la mappa, è la traccia del percorso. Se tu vuoi arrivare alla realizzazione della tua vita, se tu vuoi arrivare a assaporare la felicità, questa è la strada, non ce n'è un'altra. Ora, un'altra cosa interessante, mi colpiva come una curiosità, che queste beatitudini, se voi andate a leggere l'elenco, anche proprio il modo in cui sono formulate permette di identificarle molto nettamente, sono 8. Già Don Alessio l'ha, diciamo così, l'ha anticipata queste cose. Gli studiosi attenti hanno visto che si possono dividere in due, no? In due blocchi. Ma questo perché? Perché anche i comandamenti antichi erano due tavole, no? Quindi la nuova legge che Gesù offre deve essere anche questa divisa in due. E anzi, alcuni più sottili vogliono accentuare questo fatto, che se voi andate un pochino all'osso, vi accorgete che due termini sono quasi sinonimi, no? Allora verrebbe da dire, ma chi sei stato lì a ripetere? Sono simili, ne bastava uno e la facevi più breve. Ma se fosse stato così sarebbero state 7, e 7 si divide bene per 2, no? Allora cercare di arrivare al numero tondo, il pari, l'8, serviva per dare 4 più 4, non è casuale. E fra l'altro viene da dire, ma perché sono 8? Non è solo una questione di numeri pari per dividere 4 più 4, perché devono essere come due tavole, ma anche perché l'8, cristianamente parlando, ha un significato di pienezza. E c'è tanta teologia che è stata scritta che si appella o si riferisce all'ottavo giorno. Tu dici, tra i due conti, dici come, mi torna, la settimana sono 7, no? Cioè parti da uno, arrivi all'altro, sei al settimo, poi ricominci il giorno da capo. Invece i cristiani hanno chiamato l'ottavo giorno la domenica, perché era, diciamo, il giorno della risurrezione di Cristo, che è come se sporgesse al di là del numero 7 e lo allargasse e lo ampliasse. E questo numero 8 è diventato un po' un simbolismo di pienezza e di perfezione. Tant'è vero, non so, qualcuno di voi ci sarà andato, l'avrà visto, se voi andate a vedere i memoriali, che vuol dire i memoriali? Andate in Terra Santa, nei luoghi, diciamo, della tradizione antica, quelle basiliche, o almeno all'inizio, le costruzioni edificate nei luoghi che venivano riconosciuti tradizionalmente, erano ottagonali. Ma perché erano ottagonali? Perché l'architetto gli era passato una volta per la mente di fare l'ottagono? No, erano ottagonali perché il numero 8 è espressivo di questa, diciamo, completezza, e dovendo in qualche modo costruire una cosa bella su un posto importante, che ne so, dove è nato Gesù, come la fa? Ottagonale, ovvio, no? Perché era il simbolismo era questo del numero 8. Vedete che noi leggiamo i Vangeli qualche volta così, no? Un po' alla leggera, sono semplici e hanno un'immediatezza tale, anche perché sono parole ispirate, parole di Dio, quindi raggiunge veramente il cuore, ma non sono, diciamo così, privi di tanti altri significati e di una profondità che veramente ci aiuta poi a coglierne la ricchezza e a leggerli in tutta la loro bellezza. Sempre per quanto riguarda i numeri, è l'ultimo che faccio, mi ricordo di aver letto un autore che diceva questo, che se uno sa un pochino, diciamo, il greco, va a vedere che in questo fraseggio c'è a un certo punto una parolina superflua che non c'entra niente, come una ridondanza, come quando, a me dicevo sempre che è sbagliato, come quando tu dici mentre invece, o mentre o invece, la stessa cosa, non serve che lo dica due volte, no? Invece noi ce l'abbiamo tanto questo, come una specie di intercalare. Allora ecco, gli studiosi più sopraffini, apprezzatori del testo, dicono c'è una parola di troppo in questo testo, e si domandano perché c'è una parola di troppo, perché c'è una ripetizione, quando questi testi in genere sono abbastanza asciutti. E allora hanno fatto il conto e si sono resi conto che facendo la somma di tutte le parole di questo brano, si dice anche pericope, fa 72, e 72 non è un numero a caso che ricorre nella scrittura, perché è un po' un numero, diciamo, rappresentativo di un certo universalismo, diciamo così. Quindi vedete quanti significati sottili ci sono, no? Che in qualche modo servono per dire che questo brano è importante, che questo brano è la strada, che questo brano indica la mappa per la felicità, che questo brano è indispensabile e assume un valore di pienezza e universalità. Ora, un altro aspetto, sono due e poi ho finito, un altro aspetto è questo: benissimo, è un bel brano, ma ci riguarda? Io molte volte, anche da ragazzo, pensavo erano tanto belle, ma erano roba da preti. Erano tanto belle, ma vabbè, i santi sì, ma io no. E le avvertivo come lontane. E anche gli studiosi questa cosa se la sono domandata, no? Perché il brano dice così, che Gesù si siede, mentre Luca sta in piedi, se ci fate caso, o almeno, insomma, mi sembra di essere sicuro di questo, Gesù si siede, gli si avvicinarono i suoi discepoli. E allora è facile saltare alla conclusione: gli si avvicinano i discepoli, vuol dire che ascoltano loro. Se ascoltano solo i suoi discepoli, allora vale per una categoria ristretta, non è per tutti, no? Solo i meglio ci arrivano. È facile arrivare a questa conclusione, no? In un certo senso, meglio così. E invece non è così, mi dispiace. Leggete bene, perché c'è scritto: vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. Perché c'è scritto vedendo le folle? È solo una circostanza? È solo un particolare narrativo? No, sta lì a significare una cosa particolare. Gesù aspetta che le folle arrivano, perché non lo devono perdere d'occhio, non lo devono, diciamo, smarrire. Quando ha visto che anche le folle sono arrivate, allora sale sulla montagna. A noi ci sembra che queste folle scompaiano, perché poi si dice, si sedette, i discepoli gli si avvicinarono, e tu non ti accorgi che ci sono queste folle, perché rimangono sullo sfondo un po' in ombra, ma se arrivi alla fine del discorso della montagna, che è un po' più lungo, ti accorgi che loro avevano ascoltato le folle e avevano capito. E qui quelli che apprezzano questi brani ci dicono una cosa molto precisa: è per tutti, è per noi. Le beatitudini non sono per i preti, per i religiosi, per i mistici, per quello che vi pare, sono per noi, sono per noi. E non è una cosa da supereroi. Io mi ricordo sempre il buon Gigi, vi ricordate, no? Anche voi, alla messa dei santi spesso l'ho ripetuta questa cosa, no? Che i santi chi sono? I supereroi. Bello, però potrebbe essere un po' controproducente questa rappresentazione, perché ci fa percepire la santità come una rarità. Invece Papa Francesco, in quell'esortazione che citava Alessio, che fra l'altro porta il titolo di questa stessa catechesi, no? Si chiama il latino Gaudete et Exultate, che è proprio le parole del Vangelo che abbiamo sentito, no? Rallegratevi ed esultate. Ci dice che la santità è per tutti, la dobbiamo prendere molto sul serio questa cosa. Quindi ecco, per chi sono le beatitudini? Non solo per i preti, non è una cosa ecclesiastica, non è riservata, è un invito che viene caldamente fatto a tutti. Cioè tutti siamo invitati a aver coraggio, tutti siamo invitati a svegliarci, tutti siamo invitati a incamminarci su questa via di Gesù. Ora, il brano, no? Come vi dicevo, Gesù è come un nuovo Mosè, il perfetto Mosè, che sul monte proclama la nuova legge, consegna due tavole. Come facciamo noi a dire che sono due tavole? Solo perché facciamo 4 più 4 che fa 8? Solo perché la memoria ci spinge ad associare questo simbolismo delle due tavole? Non è una cosa così astratta. Ci sono dei segni inconfondibili. Perché quando scrivevano gli antichi, mettevano dentro il testo degli indizi per capire. Perché ascoltando, molti erano solo ascoltatori, no? Perché non è che tutti leggevano, anzi erano pochi quelli che leggevano, dovevano capirlo dall'ascolto e utilizzavano spesso delle parole, come vengono chiamate a volte delle parole gancio, dei meccanismi di inclusione. Ora, il brano delle beatitudini è molto netto, perché se voi andate a vedere ci sono delle parole che indicano l'inizio e delle parole che indicano la fine. Se infatti voi ci fate caso, nella prima beatitudine viene evocato il regno dei cieli, lo stesso concetto compare nell'ultima. Questo si chiama inclusione. Io ti pongo due paletti, dentro questi due paletti c'è un brano che fa tondo. E perché si dividono in due? Da chi si capisce? Dalla parola giustizia. Anche questa, se voi andate a vedere, dal termine giustizia due volte ricorre, e ricorre nella quarta e nell'ottava. E qui chi vuol capire capisce questo, che quando tu arrivi alla quarta c'è un divisorio, quando arrivi all'ottava c'è la seconda parte. Quindi quando io dico che il brano è un tutt'uno, che però si può intendere e comunque comprendere come articolato in due, è una cosa che ha una testualità, non è un'invenzione degli esegeti, ma lo capisci da come è scritto. Ora, perché è diviso in due? Perché come sono i comandamenti, no? C'è una parte, ci sono varie spiegazioni, una parte, la prima, che riguarda i comandamenti nei confronti di Dio e i comportamenti nei confronti di Dio, la seconda parte, i comportamenti nei confronti del prossimo. O se volete c'è un'altra spiegazione, le prime quattro sono quelle beatitudini che dicono quello che tu ricevi da Dio, e le seconde quattro beatitudini sono quello che tu invece restituisci, nel senso puoi fare dopo aver ricevuto il dono. Le prime sono più soggettive, cioè riguardano te più, forse più privatamente, più interiormente. La seconda parte sono più sociali, cioè quello che tu riesci a fare a contatto con gli altri. Vedete quanto è bello e quanto è ricco. Ora voglio arrivare un po' alla conclusione, perché qui sta un po' il punto delicato. Ho detto da principio, non è beato nel senso la stasi, non è beato nel senso dell'appagamento, ma è beato nel senso del coraggio, dello sprone, dell'intraprendere un'iniziativa. Vi dicevo anche che intenderla una poesia potrebbe essere in qualche modo sforviante. Ma allora che senso c'ha questo linguaggio paradossale, no? Certo, Gesù dice che la felicità passa per queste tappe, per percorrere queste orme. Abbiamo sentito poveri, abbiamo sentito quelli che piangono, abbiamo sentito i miti, abbiamo sentito gli affamati, gli assetati di giustizia. Sono tutte cose che a noi danno il sapore della mancanza. Cioè noi a povero associamo uno che gli manca qualcosa, così anche al triste, piangente, la famata, la stata, sono tutte categorie che per noi indicano un po' il limite e indicano anche la necessità. Ma e perché Gesù in maniera paradossale invece beatitudine, felicità, l'associa a queste cose qui. E anche qui bisogna intendersi, no? Che Gesù non dice beati i poveri perché diventeranno ricchi. Se dicesse questo, lui direbbe che la povertà è sconveniente, però non ti preoccupare, che poi verrà risolta. Quindi se adesso stai male, poi starai bene. La povertà è un difetto, una carenza, una mancanza, che viene poi scavalcata dalla beatitudine. Gesù non dice questo, se ci avete fatto caso. Non dice beati i poveri perché diventeranno ricchi, e non ci dà l'impressione appunto dell'idea del superamento di questa cosa, ma dice beati i poveri, beati i piangenti, beati tutti insomma gli altri, perché sembra esprimere una motivazione che in un certo senso consacra questa cosa. Ma questo, cioè, nel senso, è come se, adesso sono parole mie, no? Gesù dicesse beati i poveri, non perché poi saranno arricchiti, perché se tu dicessi questo sarebbe la ricchezza che ti darebbe il premio e la percezione del successo. Ti dice beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli. È come se santificasse la povertà. Questa cosa a noi ci suona male, è antipatica, perché va proprio apertamente contro la logica dominante del mondo. Il mondo dice beati i ricchi. Queste beatitudini tu le puoi scrivere al contrario, e oggigiorno sarebbero un perfetto manifesto di vita. Beati i ricchi, beati quelli che ridono, beati gli esuberanti, beati quelli che sono svegli, se la cavano, beati diciamo così tosti, duri, beati quelli che se la godono e fanno a modo loro, beati quelli che si sanno difendere e ottengono i propri risultati, beati quelli che non si fanno mettere in piedi da nessuno. Queste sono le beatitudini di oggi, eh? Scrivetele, funziona. A chiunque le dite, vanno bene a tutti. Gesù dice il contrario, però ecco, lo ripeto, non dice il contrario nel senso di beata la povertà perché poi la togliamo e c'è qualcos'altro che ne prende il posto, per cui il bene sta nel fatto che viene scalzata via. No, no, lui dice beata la povertà, è la povertà che è beata. E questa cosa fa scalpore. Allora io mi sono domandato, dico, ma perché Gesù usa questo linguaggio? È duro, eh? È duro, perché è tanto scomodo. A nessuno gli piace sentirsi di queste cose. E una risposta io me la sono data in due termini. Il primo è questo, che Gesù parla chiaro, non è un imbonitore. Sicuramente oggi farebbe il politico, perché non ti dice quello che tu ti vuoi sentir dire per fregarti dietro le spalle. Ti dice le cose come stanno e non bada a fronzoli. Vuoi la verità? La verità è questa. Vuoi sapere come stanno le cose? Stanno così. Non c'è una parola di più. Non la ricama il discorso, non lo ricama. E poi la seconda cosa che mi colpisce sempre molto è questo. Cioè che le beatitudini sono il discorso che Dio in persona, in Gesù in persona ti fa, ti dice, questo è solo il modo mio di dirlo, ma penso che sia condivisibile, noi siamo tutti chiamati alla felicità, e anzi cerchiamo di vincere questa idea che il cristianesimo sia triste, perché non è vero niente. Il cristianesimo è gioia, il cristianesimo è esuberanza di vita. Guardate, Papa Francesco ha scritto tante cose, in tutte c'è la parola gioia, ci avete fatto caso? Evangeli Gaudium, Gaudio, gaudete et exultate, gaudete, godete, Gaudium Veritatis, la gioia della verità, ci ha messo gioia sempre, martella su questo, perché ci dobbiamo ricordare che il cristianesimo è una bellezza, non è una vita ridotta, come si può dire, catturata dentro una strettoia, perché se noi pensiamo che questo sia il cristianesimo, cioè ci sentiamo stretti dentro una gabbia che ci contiene, probabilmente non siamo ancora a una maturità di fede. È la bellezza che Dio vuole per noi. Gesù è l'emblema della felicità, e Gesù lo sa che noi vogliamo essere felici e ci crede nella bellezza della felicità, non ce la nega. Semplicemente ci dice: tu vuoi la felicità? Anch'io la voglio per te. Non andare a casaccio, la strada te la dico io. La strada è questa. E concludo con questa affermazione. Noi potremmo in un certo senso prendere la cosa un po' con le pinze e dire: vabbè, non ho capito, che, cioè lo so che voglio essere felice, mi è chiaro, tutti lo vogliono essere felici, lo sanno, no? Ho capito che Gesù ci svela la strada, magari ci arriverò fra un po', cioè prima dovrò fare altri passi, no? Verrebbe da dire così, no? Le cose con gradualità, altri passi. La mia domanda è giusto pensare così? E vi rispondo in questi termini. Ho detto prima, no? Ci sono 5 discorsi che sono il costrutto del Vangelo di Matteo, che vanno in fila. Le beatitudini dove stanno? Non stanno nel quinto, così che tu prima ti prepari, prima, diciamo così, fai il rodaggio e poi a un certo punto, dopo essere cresciuto, ci arrivi, non è l'ultimo scalino. Le beatitudini sono il primo, è l'inizio del primo discorso di Gesù. Questa cosa ci deve far pensare, cioè non è un obiettivo remoto a cui si arriva dopo un lungo percorso, è il punto di partenza. E infatti qualcuno scrivendo diceva: sono la porta d'ingresso nel regno. Quindi le beatitudini non ci nascondiamo dietro a tante scuse, non pensiamo che siano distanti da noi, è l'ABC, è il punto di partenza, è da qui che tu cominci, è da qui che si apre una porta e è l'inizio della sequela. Quando tu cominci a stare dietro Gesù, la prima cosa che ti dice è questa: vuoi essere beato, vuoi essere felice, cioè vuoi realizzare la tua vita e trovare la bellezza senza fine? Io so come si fa, e comincia da qui, passa per qui. Vedete, è energico, ma Gesù tante volte è energico. Gesù esige, come quando ai discepoli gli ha detto: volete andarvene anche voi? Noi avremmo fatto il contrario, non l'avremmo inventato di tutti pur detenerli, no? Invece Gesù non scende a compromessi, però è quella esigenza gentile, non dell'eccesso e della pesantezza, ma quella esigenza di chi ti vuole bene e che sa che la via della felicità passa per lì. Bene, io cosa ho voluto fare? Ho voluto in qualche modo catturare l'idea di beatitudine, catturare quest'idea di felicità e capire che questo brano è veramente bello, veramente, veramente ricco. Dopo questo input iniziale, negli incontri successivi, come è stato detto prima, noi le leggeremo una per una, cercando di cogliere l'idea propria di ciascuna di queste espressioni. Però ecco, non a scopo teorico, informativo, per imparare più cose da sapere, ma nella speranza, io penso che sarà molto realistica nella misura in cui uno si renderà disponibile, di entrarci dentro e nel piccolo del nostro quotidiano veramente, ecco così, innescare questo invito, innescare questo dinamismo di felicità, perché con Gesù ci si rimane mai fregati. Io questo sono sicuro, è una certezza, anzi si scopre proprio la bellezza.
Beati i poveri di spirito, perché li essi avranno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
ascoltando Francesco mi è venuto in mente anche qualche altro brano. Adesso vi distribuiremo questo foglietto, ma lo renderemo disponibile anche sul gruppo WhatsApp. Chi non è nel gruppo WhatsApp vuole entrare per avere, più che altro ci metteremo sul gruppo WhatsApp. Oh, domani c'è la catechesi, perché sono 15 giorni, quindi anche se uno proprio ci vuole proprio, è una cosa che ha deciso, che è la cosa più importante della sua vita. Grazie, quel venerdì ci pensa. Quello, ci metteremo sul gruppo WhatsApp, ci metteremo il link al sito internet della parrocchia dove ci saranno le registrazioni, anche questo materiale, queste piccole cose. Quindi vi lasciamo questo foglietto che è fatto per inserirlo dentro la Bibbia e in quel momento della preghiera ce l'avete con voi, perché su questo foglietto sostanzialmente ci sono quattro brani della scrittura. C'è scritto Matteo 5,1,12, Luca 7,26, il Salmo 1, Siracide 11,1,28. Ascoltando Francesco mi sono venuto in mente veramente, perché io mi immaginavo altri contenuti, quindi può darsi che sul gruppo WhatsApp ci metterò qualcosa di più. Okay? Però ci sono dei brani della scrittura per la vostra preghiera, e poi c'è scritto anche per lo studio personale, cioè non da leggere durante quell'ora, quella mezz'ora, in riferimento al primo capitolo sostanzialmente di quella lettera del Papa sulla santità che avete letto. E questo ve lo leggete a parte, dovete distinguere bene quando volete incontrare il Signore, quando volete ascoltare una catechesi, studiare delle cose della Bibbia. Una cosa è incontrare Dio, una cosa è distinguere un po'. Non è che le cose non sono mai del tutto separate, certamente, però vorrei che voi imparate a stare con il Signore per arrivare a un colloquio con Lui. Un colloquio. Sul retro del foglietto c'è un'invocazione allo Spirito Santo che abbiamo usato l'altra volta, lo potete usare anche per all'inizio del vostro momento di preghiera. E mi è piaciuto molto quello che ha detto Francesco che le beatitudini sono all'inizio. Io mi ricordo, poi finisco, una piccola testimonianza, nel 2010 ero già prete e ho avuto il mio anno invece proprio giù. E Bassetti mi disse che mi incontrò poco prima, insomma, mi disse: io mi ricordo i tuoi occhi e la tristezza vedevo nei tuoi occhi. E però mi ricordo che quando, come dire, un po' per la provvidenza che mi ha fatto trovare la persona adatta, Luca, che ho capito che era, quando ho fatto il primo passo, non dico che avevo sciolto i nodi, che era un casino, cioè, non che non è logico, ovviamente non l'avevo sciolto, ovviamente. Però per i passi l'ho fatti. Però mi ricordo che il primo passo che ho fatto verso, almeno puoi dire, andare a vedere dove sta lo stile, che c'è, da dove viene, già io mi sentivo veramente, cioè, perché il Signore appena tu, Lui subito ti viene incontro, anche se tu c'hai ancora da camminare, capito? Però la gioia è veramente il primo moto di Dio verso di te. Ti mette la gioia, cioè il senso della ok, è con me il Signore. Anche se io sono, cioè veramente in fondo alla scala santa, come si dice, no? E poi ci si ritorna ogni tanto, però appena tu ti rivolgi al Signore, Lui subito in fondo alla scala santa, con te c'è Lui. E con Lui c'è la gioia. Una consolazione, una luce nel cuore. Quindi questo è l'augurio che ci facciamo a vicenda, ovviamente. Concludiamo invocando Dio nostro Padre con la preghiera. Padre nostro.